voci dalle Dolomiti. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me, psychically in tune to thee. Voci, voci, voci dalle Dolomiti.
Forsaking and forgetting, even for a moment, I am not betting on our demise. I can see the future in your eyes. I see the presence, ironic surprise. When you go counter and I clockwise, through the world painting all the lies. We will grow a garden every time. And if I harden, will you remind me of the softness I had in my prime? And if I seek, will you help me find? And when I freak, won't you be kind? Know there's sometimes demons in my mind. What can I say? It's hard being an interdimensional ride. Eternity to wait, and I know I'm choosing my own fate. And even if I was burned at the stake, I would reincarnate like a yogi in a lotus. From the moment we are exploded, I didn't walk to you, I floated. When empty, you helped me get reloaded.
I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the nighttime for your stars. You don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.
We already are, you and me. Psychically in tune to the stars, we already are, you and me. Psychically in tune to the stars.
I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars.
Psychically in tune to the stars, we already are, you and me. Psychically in tune to the stars.
Kelly Macy con In Tune, la sigla di Voci dalle Dolomiti, la trasmissione che arriva dal Bellunese qui a Radio Cooperativa. Un saluto agli ascoltatori da Zenone Sovilla. Siamo arrivati all'appuntamento del 10 gennaio 2017 e questa settimana riapriamo la pagina particolarmente importante e sentita nel Bellunese della questione provincia, che peraltro affronta un tema anche di tipo generale che riguarda il destino degli enti di area vasta a livello anche nazionale, dopo la bocciatura della riforma costituzionale voluta dal governo Renzi, che prevedeva fra l'altro la cancellazione dalla carta fondamentale appunto delle province ordinarie, cosa che non avverrà, il che apre tutta una serie di interrogativi anche sul futuro della riforma del Rio, quella che aveva tolto risorse e poteri decisionali alle province ordinarie dal 2014, le aveva ridotte a organo funzionale al servizio dei comuni. Una riforma dunque sconfessata dal referendum del 4 dicembre, e quindi ora ci si chiede quali saranno i futuri scenari di questa architettura periferica della democrazia, che oggi è affidata fondamentalmente alle decisioni dei consiglieri comunali e dei sindaci, che l'altro ieri, domenica, l'8 gennaio, hanno rinnovato per la prima volta il consiglio provinciale anche a Belluno, sono tornati alle urne quindi per scegliere nuovamente i 10 fra consiglieri o sindaci, votati da consiglieri o sindaci, che affiancheranno la presidente Daniela Larese Filon in carica per 4 anni, quindi la figura del presidente non è toccata da questa seconda tornata elettorale nella storia delle province mal ridotte dalla riforma del Rio, e sono stati eletti soprattutto i rappresentanti di una lista di una sorta di larga coalizione a molto, diciamo, con propulsione prevalentemente PD, che è stata denominata il listone dei sindaci. 8 dei 10 eletti appartengono a questa lista. Poi c'è un eletto del Movimento Belluno Autonoma Regione Dolomiti che correva da solo, e un eletto anche in un'altra lista che correva da sola ma che fa riferimento all'area del centrodestra. Si tratta della lista che si chiama Per le autostrade del futuro e che, fra le altre cose, è grande sostenitrice del prolungamento della A27 da Belluno verso l'Austria, che, come noto, è una storica battaglia ambientalista e non solo, e che la maggior parte della popolazione, secondo quanto si può avvertire nelle vallate dolomitiche bellunesi, non condivide, preferendo invece progetti riguardanti la ferrovia, dei quali da tempo si parla anche a livello di accordi interregionali per avviare concretamente sia il prolungamento della ferrovia da Calalzo fino Calalzo di Cadore fino alla Valpusteria, sia per completare una sorta di anello delle Dolomiti collegando Feltre con Primolano e quindi con la ferrovia della Valsugana. Quindi situazione della provincia di Belluno con una nuova elezione indiretta: i cittadini non sono stati chiamati a eleggere questi loro rappresentanti nell'ente di area vasta. La questione si porrà ora fortemente, come vi dicevo, dopo il referendum. Molti, quasi tutti, auspicano il ritorno alla elettività diretta di questo ente, quindi l'auspicio anche mio personale è che questi 10 consiglieri eletti restino in carica il minor tempo possibile e che vengano al più presto sostituiti da rappresentanti dei cittadini eletti direttamente appunto dal corpo elettorale, e che possibilmente vadano a rappresentare l'organismo decisionale di un ente rafforzato che abbia anche i poteri legislativi necessari, soprattutto in un territorio come quello di Belluno, che subisce spesso l'omologazione a scelte che avvengono altrove e che difficilmente potrebbe trovare risposte unitarie ai bisogni di un'area alpina attraverso un ente come quello attualmente previsto in provincia, nel quale si riversano fondamentalmente le sensibilità comunali. E la questione infatti richiede una visione appunto di area vasta da molti punti di vista. Di quali prospettive si possa ora ragionare in provincia di Belluno alla luce dell'esito del referendum costituzionale? Abbiamo parlato con il giurista Daniele Trabucco, che è veneziano, trapiantato a Belluno e conosce bene quindi la realtà dolomitica, e da lui, esperto costituzionalista, sentiamo quali possono essere le possibili evoluzioni.
Allora, innanzitutto ti volevo chiedere, alla luce dell'esito del referendum, che quindi salva fra le altre cose le province e nonché le competenze delle regioni, come si può leggere questa novità rispetto alla riforma delle province e a tutto quello che è il futuro di questo ente? Insomma.
Sì, allora, con particolare riferimento alle province e nelle regioni ordinarie, l'aspetto importante è che la bocciatura della riforma costituzionale con il referendum di domenica scorsa lascia comunque in vigore la legge Delrio, cioè la legge numero 56 del 2014, e quindi la struttura che oggi, a seguito della riforma Delrio, le province hanno assunto. Quindi, nonostante la bocciatura della riforma costituzionale, le province continueranno a rimanere enti locali territoriali di area vasta, perché così sono definiti dalla legge 56, con appunto una rappresentanza politica di secondo livello, di secondo tipo. Quindi non sono direttamente elettive, non è che la bocciatura della riforma porta immediatamente alla diretta elettività. Questo ovviamente, per conseguire questo risultato, sarà necessaria una modifica, un'abrogazione della stessa legge 56. Però qualcosa potrebbe cambiare, cioè mi chiedo se la bocciatura della riforma, e quindi le province nella nostra Costituzione attualmente sono ancora elemento costitutivo della Repubblica, ai sensi dell'articolo 114, allora se una bocciatura di questo tipo potrà in qualche modo influenzare un diverso orientamento da parte della Corte Costituzionale qualora, investita della questione, dovesse essere nuovamente chiamata a pronunciarsi sulla legge del Rio, o meglio su alcuni aspetti della legge del Rio, tra cui anche il problema dell'elettività diretta. È vero che la Corte, con la sentenza numero 50 del 2015, aveva già rigettato alcuni ricorsi che erano stati presentati da alcune regioni, tra cui il Veneto, proprio sulla legge 56, e appunto la Corte aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità in relazione ai parametri che erano stati invocati, quindi in qualche modo salvando l'impianto
Della
della
legge del
legge.
Rio anche per quanto riguarda l'elettività negata, diciamo.
Esatto, salvando l'impianto della legge del Rio. Però siccome quella sentenza lì, pur operando nel quadro costituzionale che ancora oggi è vigente, che è stato confermato ovviamente dalla bocciatura del referendum, però aveva come orizzonte la riforma costituzionale. Del resto la stessa legge del Rio dice che le province sono enti di area vasta, le città metropolitane sono enti di area vasta, ma sottoponeva un po' tutta il provvedimento legislativo alla eventuale revisione del titolo quinto della Costituzione. Ora, nel momento in cui questa revisione non è avvenuta, perché i no hanno prevalso al referendum costituzionale, quindi la legge non è stata promulgata, che cosa accadrà alle province? È ancora possibile sostenere le argomentazioni della sentenza 50 che, come dicevo prima, pur operando nel quadro costituzionale vigente, però aveva come orizzonte la riforma del titolo quinto, poi non avvenuta e non è entrata in vigore. Ecco, quindi credo che sul punto, qualora ci fosse la possibilità in via incidentale, in via indiretta, le regioni non potrebbero più direttamente, perché il termine è scaduto, insomma, portare le questioni davanti alla Corte, molto probabilmente, la mia è assolutamente, vuole restare un'ipotesi, qualcosa potrebbe cambiare sullo stesso orientamento della Corte Costituzionale, in quanto un conto è una legge del Rio che nel quadro costituzionale vigente era inserita in una prospettiva di riforma, un conto è la legge del Rio nel quadro vigente con una prospettiva di riforma non più attuabile in quanto bocciata dal referendum oppositivo di domenica scorsa. Quindi, insomma, è uno scenario un po' tutto da
Certo, ma chi è che potrebbe adesso sollevare questa
scrivere.
questione e
Allora, le
quindi chiamare
regioni
la
non
Corte a
potrebbero più
occuparsi?
farlo direttamente in via d'azione, cioè con un ricorso diretto, perché per la nostra Costituzione questo richiede un termine perentorio, il termine perentorio di 60 giorni, che è già scaduto perché la legge del Rio ovviamente è entrata in vigore ad aprile del 2014. Potrebbe essere possibile in un eventuale giudizio in via incidentale, in via indiretta, quindi in un giudizio, che ne so, ad esempio amministrativo, sottoporre al giudice la questione di legittimità, motivandola, cioè motivando la rilevanza, la non manifesta infondatezza, arrivare alla sospensione del giudizio principale e il giudice potrebbe con l'ordinanza di dimissioni, investire la Corte del problema. Quindi vedo questa cosa fattibile nell'ambito del giudizio in via incidentale, che è una delle due modalità di accesso della Corte, non più
Certo.
direttamente da parte delle regioni, proprio perché il termine perentorio è già scaduto ed è una strada che è già stata utilizzata in passato.
E per quanto riguarda il caso specifico invece di Belluno, cui tra l'altro proprio alla provincia la legge regionale attribuisce quella serie di competenze che poi alla fine
Sì,
sono
allora il
tutte
problema
collegate, come
esatto.
si può leggere tutto questo?
Ma in realtà tutto questo rimane in vigore nonostante la riforma. La Regione Veneto ha conferito alla provincia di Belluno, già con l'articolo 15 dello statuto, una autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria forte, e alla luce di questo ha poi approvato la legge regionale del Veneto numero 25 del 2014. Cioè, tutto questo, a seguito della bocciatura del referendum, non viene compromesso. Le materie che sono conferite, alla competenza amministrativa della provincia di Belluno sono materie su cui già in qualche modo la regione ha competenza e quindi che utilizza il criterio della differenziazione per attribuirle a Belluno proprio in ragione del suo carattere montano e
Certo.
transfrontaliero. Il problema è un altro dal mio punto di vista, e cioè arrivare finalmente al finanziamento
Delle competenze.
di queste competenze, perché lo statuto è molto chiaro. Lo statuto cioè prevede che non basta attribuire nuovi ambiti amministrativi alla provincia, ma ci vuole anche il contestuale trasferimento delle risorse, pena il venir meno dello stesso buon funzionamento della pubblica amministrazione e quindi anche l'efficienza dei servizi pubblici che vengono erogati. Quindi il problema adesso, dal mio punto di vista, non è più giuridico, ma è politico, cioè chiedere alla Regione del Veneto di finalmente trasferire queste funzioni. È ovvio che la situazione di crisi economica, finanziaria, dalla quale non siamo ancora completamente usciti, però potrebbe portare la Regione stessa a una riallocazione delle funzioni a livello regionale, proprio per la difficoltà trovare le risorse da attribuire a Belluno per esercitare le funzioni che vengono attribuite. Però si tratta comunque di una misura che deve essere assolutamente motivata alla luce del contesto finanziario non certamente facile in cui si trovano ora le regioni e di conseguenza poi anche gli enti locali territoriali come le province.
Da questo punto di vista, e poi ti lascio diciamo ai tuoi impegni accademici, c'è la possibilità che intervenga anche una dialettica con lo Stato rispetto proprio a questa particolare situazione di Belluno, delle sue competenze e della necessità di finanziarle, cioè che lo Stato in qualche modo possa prenderne atto e che in via meramente diciamo finanziaria supporti questa situazione per renderla praticabile realmente?
Lo Stato potrebbe supportare la situazione finanziaria della provincia di Belluno e più in generale delle province montane in relazione a quelle funzioni amministrative statali che sono state conferite alla provincia,
cioè
non certamente quelle regionali.
Ad hoc per una provincia a cui la regione attribuisce una sua forma di autonomia, una legge ad hoc dello Stato, non è immaginabile.
Ma allora io una legge ad hoc dello Stato la vedo molto difficile su ambiti di competenza regionale, proprio perché le materie su cui lo statuto è intervenuto nell'articolo 15 sono materie appunto
regionali,
di competenza regionale. Una legge di questo tipo violerebbe il criterio della competenza e quindi insomma, correrebbe il rischio di essere sottoposta alla scure della incostituzionalità da parte della Corte, proprio nella misura in cui interviene in una sfera dove anche sul piano proprio delle risorse è la Regione che deve intervenire a trasferirle e anche stabilire il quantum di quel trasferimento. Quindi
invece,
la vedrei in una situazione difficile.
Certo, questo dal punto di vista legislativo. E invece per quanto riguarda il finanziamento dallo Stato alla Regione, sarebbe giustificabile e quindi da questo punto di vista, per quanto riguarda anche il giudizio dell'organo di vigilanza per quanto riguarda invece i conti dello Stato, un aumento dei trasferimenti in virtù di questa accaduta, di questa competenza e autonomia particolare?
Però io un trasferimento di questo tipo, con l'articolo 119 che è uscito dalla riforma del titolo quinto del 2001, e con la normativa del federalismo fiscale, che comunque in buona parte è ancora in vigore, anche se non è stata completamente attuata,
certo,
la vedo una situazione abbastanza particolare, perché comunque l'articolo 119 del testo vigente e la stessa legge di delegazione numero 42 del 2009, che purtroppo l'iter è stato arrestato, ma in buona parte è ancora in vigore, in realtà ha superato il criterio della spesa storica, cioè dei trasferimenti a cascata da parte dello Stato, introducendo invece il principio di costi standard, cioè per la copertura delle funzioni che spettano ovviamente alla Regione, è la Regione che deve trovare le risorse in virtù del principio della sua autonomia di entrate e di spesa. Quindi io la vedo molto difficile un trasferimento da parte dello Stato, proprio alla luce del quadro costituzionale vigente in questo momento, che comunque riserva una piena autonomia finanziaria alle regioni e quindi anche è compito e responsabilità delle regioni trovare le risorse per trasferire alla provincia.
Perché il problema è che ci troviamo poi in un circolo vizioso con la Regione che dice che lo Stato non ci dava sufficienti fondi, accesso a sufficienti fondi per attuare queste competenze speciali per Belluno e quindi si resta tutti fermi.
Però in realtà, stando al testo dello Statuto, è la Regione che deve trovarle quelle risorse, perché nel momento in cui prevede questo tipo di specificità, l'articolo 15 dello statuto della Regione Veneto è molto chiaro, deve esserci, parla proprio di contestuale trasferimento delle risorse finanziarie, cioè devono essere risorse della Regione che servono per far funzionare in qualche modo e per garantire, insomma, l'esercizio delle competenze riservate alla
Quindi in
provincia di
sostanza
Belluno o quanto alla luce dello statuto.
una riallocazione quindi di risorse finanziarie nella disponibilità già della regione per attuare queste competenze a Belluno.
Sì, perché un intervento da parte dello Stato, uno, sarebbe invasivo della competenza regionale e due, entrerebbe in quel meccanismo di spesa storica che l'articolo 119 in realtà ha voluto superare, con la piena autonomia finanziaria di entrate e di spesa delle regioni.
Per finire, ti chiedo se comunque l'esito del referendum, dal punto di vista proprio dell'impianto, quindi che rimane, della architettura istituzionale, rafforza comunque le aspirazioni, le aspettative di un territorio come Belluno, un territorio alpino che chiede una forma di autogoverno.
Ma dal mio punto di vista sì, nel senso che rispetto al testo della riforma e al famoso articolo 40,4 che introduceva quella categoria degli enti di area vasta, lo introduceva in Costituzione, anche se già di enti di area vasta parlava la legge Delrio, oggi le province, quindi anche Belluno, che continua a rimanere una provincia, sono più tutelate rispetto a una prospettiva di riforma qualora fosse passato il testo di revisione. Questo perché? Perché comunque oggi le province hanno maggiori garanzie costituzionali. E quindi la stessa provincia di Belluno eviterebbe anche un possibile rischio di estinzione o di accorpamento, no? Perché rimanendo in vigore l'articolo 133,1 della carta che stabilisce le modalità con cui appunto eventualmente intervenire sul territorio provinciale, insomma, sarebbero difficili accorpamenti calati dall'alto, cosa che invece sarebbe stato possibile col testo della riforma, dove gli enti di area vasta erano privi delle garanzie costituzionali. Io dico solo una cosa, e cioè dovrebbe esserci la possibilità di sfruttare di più le potenzialità dell'articolo 44 della nostra Costituzione, laddove prevede che si possano approvare, porre in essere provvedimenti a favore delle zone
Delle zone
montane.
montane,
Allora,
certo.
è ovvio che una normativa di questo tipo, e uno studio serio, potrebbe portare, ad esempio, a differenziare sotto il profilo del carattere elettivo le province montane rispetto alle altre province, quindi prevedere per le province montane l'elettività diretta o comunque dotarle, sempre alla luce dell'articolo 44, di un'autonomia amministrativa e finanziaria molto più forte, molto più incisiva e, se mi passa il termine, autentica, reale rispetto a
Certo.
quella della legge Delrio, le cui funzioni fondamentali amministrative che sono riconosciute alle province interamente montane confinanti con stati esteri non sono nulla di più che un qualcosa che già la provincia come ente fa già ontologicamente, no? Il rapporto con i territori vicini, lo sviluppo strategico del territorio è un qualcosa che forse non era necessario indicare nel provvedimento legislativo, perché sono cose che sono già proprio della provincia come ente locale e territoriale. Quindi, semmai si potrebbe introdurre un qualcosa di più
Questo si può fare
dare
con legge
la.
ordinaria?
Eh?
Si può fare con legge ordinaria
Certo,
questo?
si può fare con legge ordinaria, perché lo Stato ovviamente ha lui la competenza esclusiva, ad esempio in materia di legislazione elettorale, quindi potrebbe con legge ordinaria, tranquillamente, come lo ha fatto con la legge Delrio, trasformare le province montane confinanti con stati esteri in enti di area vasta direttamente elettivi. Questo potrebbe essere una prima soluzione. Come potrebbe, visto che è sempre lo Stato che stabilisce quelle che sono le funzioni fondamentali delle province, oggi, articolo 117, secondo comma, lettera P, a Costituzione vigente, indicare delle funzioni fondamentali amministrative delle province che veramente garantiscano alle province stesse un ruolo da protagonista nell'ambito del territorio montano e, con riferimento a Belluno, nell'ambito del territorio regionale Veneto. Quindi, sfruttando proprio la possibilità di differenziare queste funzioni e il carattere elettivo alla luce dell'articolo 44. È stato utilizzato in materia di agricoltura, è stato utilizzato all'inizio degli anni 70 per la legge istitutiva delle allora comunità montane. insomma, l'articolo 44 ha delle potenzialità che oggi sono ancora inesplorate, su cui varrebbe la pena riflettere.
Invece, e se Belluno volesse, avesse un'area politica vasta che intendesse battersi per il riconoscimento invece dello status di regione ordinaria, questo è più complicato per i
Allora, se
costituzionali.
Belluno, allora, sul piano della fattibilità giuridica sarebbe sicuramente possibile arrivare ad una regione dolomitica, una regione alpina che coincida oggi con il territorio dell'attuale provincia di Belluno. Certo che è possibile a Costituzione vigente utilizzando il meccanismo del primo comma dell'articolo 132 della nostra Costituzione, quindi attraverso la creazione di una nuova regione. Qual è il problema? Il problema sta nella difficoltà dell'iter attuativo. Per arrivare a una cosa del genere, basti pensare che la legge che dovrebbe eventualmente creare la regione alpina sarebbe una legge costituzionale, insomma, una legge costituzionale non è una legge ordinaria, quindi richiede
Certo.
un iter approvativo più lungo. C'è il problema della deliberazione dei consigli comunali, c'è il problema. Ovviamente del quorum dell'eventuale referendum, insomma, qualora venga avviato l'iter. Quindi, insomma, un iter sicuramente non semplice, un iter complesso che potrebbe essere attuato, ma anche in questo caso è un po' sempre la volontà politica a determinare la realizzabilità o meno di un progetto di questo tipo, di cui ricordo non si parla né da oggi né da ieri, ma si parla fin dagli anni 70, cioè fin dall'avvio dello stesso regionalismo ordinario.
Certo, grazie mille allora Daniele, ci
Grazie.
sentiremo più avanti, vediamo un po' se ci sono novità.
Grazie, grazie, grazie.
Moussa, écoute-moi.
La musica libera rilasciata con licenze Creative Commons del gruppo Les Sazeaux. La canzone si intitola La Maison Tremblay ed è tratta dal sito web Free Music Archive, dove trovate molta musica legalmente scaricabile. Qui, fra l'altro, ci sono anche i lavori di Kelly Macy, la rapper americana che utilizziamo per la sigla di Voci dalle Dolomiti, sigla che riascolterete fra circa un'ora. E il programma, infatti, va in onda dalle 17.30 alle 19 il martedì sulle frequenze di Radio Cooperativa. Se volete contattarmi, potete utilizzare l'email radio@bellunopop.it, ma trovate Voci dalle Dolomiti anche nei social network, in particolare in Facebook, con una pagina appunto dedicata alla trasmissione. Abbiamo ascoltato poco fa una conversazione con il costituzionalista Daniele Trabucco, che ci ha illustrato gli scenari e le possibili evoluzioni dopo il successo dei no al referendum costituzionale, in particolare per quanto riguarda il futuro dell'ente provincia e soprattutto per la provincia di Belluno, che da decenni chiede uno status istituzionale differenziato, una forma di autogoverno, la possibilità di avere un suo potere legislativo, decisionale e anche competenze dal punto di vista funzionale per rispondere in modo più puntuale alle esigenze di un territorio complicato come quello di montagna, un territorio che soffre fra l'altro dello spopolamento progressivo delle valli, dove minori sono le opportunità economiche e quindi maggiori le esigenze di politiche a supporto della presenza delle comunità in queste zone geograficamente marginali. Abbiamo parlato di tutto questo anche con un altro ospite di Radio Cooperativa che vi proporrò fra poco.
Stai ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
E questa è Voci dalle Dolomiti, la trasmissione che va in onda il martedì alle 17.30 a Radio Cooperativa, al microfono Zenone Sovilla. Questa settimana stiamo occupandoci di nuovo della questione istituzionale, abbiamo riaperto il capitolo provincia, richiesta di autonomia e tutte queste tematiche riguardanti, in fin dei conti, la possibilità di accesso democratico alle decisioni riguardanti il territorio di questa zona alpina. Ne abbiamo parlato con il costituzionalista Daniele Trabucco, ora sentiamo la voce del vicepresidente del Movimento Belluno Autonoma Regione Dolomiti, Andrea Bona, che ci propone la sua analisi, soprattutto in prospettiva sulle possibilità che si aprono ora per la provincia di Belluno e per le altre zone interamente montane alla luce del no al referendum e quindi anche delle difficoltà che incontrerà la legge che aveva depotenziato le province, la legge che prende il nome dal ministro Graziano Del Rio e che ora rischia effettivamente di essere messa molto in discussione dopo aver creato fra l'altro vari pasticci anche dal punto di vista funzionale, perché sono stati tagliati di molto i fondi a disposizione delle province, le quali però devono continuare a far fronte alla gestione di fra l'altro scuole, edifici scolastici e molte strade, il che ha creato molte difficoltà. Ora vedremo se il 2017 sarà l'anno in cui si riuscirà a ragionare con maggiore spirito pragmatico e minore veemenza ideologica su questa tematica, quella degli enti di area vasta, che è strategica sia per la partecipazione democratica sia per la soluzione di problemi concreti riguardanti i territori, a maggior ragione i territori complicati come quello dal quale vi sto parlando. Sentiamo dunque l'analisi di Andrea Bona del movimento BARD, Belluno Autonoma, Regione Dolomiti.
Quindi, come abbiamo già fatto parlandone con il giurista Daniele Trabucco, sì, chiedo anche ad Andrea Bona del BARD innanzitutto una valutazione sullo scenario che si è aperto per quanto riguarda il bellunese e la sua ultradecennale rivendicazione di uno status differenziato di autonomia dopo il referendum del 4 dicembre, che fra le altre cose con la bocciatura del disegno di riforma voluto dal governo Renzi, fa salve anche le province ordinarie, così come erano previste prima dalla Costituzione. In questo scenario voi che cosa intravedete per il futuro di Belluno?
Sì, lo scenario è cambiato completamente. Quello che sembrava una partita chiusa, ricordiamo anche che la legge Delrio anticipava la riforma costituzionale.
Certo.
Cioè la legge Delrio, che è costituita da un unico articolo, il comma 5 e 51, se non ricordo male, diceva proprio in attesa dell'attuazione della riforma costituzionale, per cui questi enti hanno subito anche un trattamento, diciamo, anche violento per certi versi.
Anche svilente nei modi, mi sembra, no?
Nei modi, sì. Sono state private completamente di risorse, la provincia di Belluno, i trasferimenti sono passati da 23 milioni di euro a 60 mila. Questo per dare la misura dei tagli e soprattutto il personale, i trasferimenti del personale, per cui hanno perso tutte le competenze, anticipando questa riforma, appunto, con un procedimento anche legislativo che lascia parecchio amaro in bocca, diciamo. Per cui il fatto che la riforma non sia più entrata in vigore e non entrerà nemmeno mai riapre completamente tutta la partita, in qualche modo dando a noi anche delle opportunità di costruire adesso un discorso diverso. E devo anche dire che facendo campagna elettorale per il no referendum abbiamo trovato una grande sensibilità anche democratica tra la gente, nel senso che la gente aveva capito benissimo qual era la posta in gioco, che nel nostro caso era l'abolizione di due livelli di confronto democratico, di elettivo anche,
certo.
Perché non solo non avremmo votato più per le province, ma non avremmo votato più nemmeno per il Senato, e in quella proposta di modifica al Veneto erano attribuiti 7 senatori, di cui uno mi pare doveva essere della città metropolitana, per cui la provincia di Belluno, che adesso ha 2 senatori, non avrebbe avuto neanche uno.
Nemmeno uno.
Allora uno può discutere sui privilegi o meno, sulla paga, diciamo, sul rimborso delle spese, il resto.
Quello è un altro problema, diciamo.
Esatto.
Un altro capitolo rispetto alla rappresentanza.
Eliminare completamente la rappresentanza è un altro conto, perché con l'Italicum facilmente non avremmo avuto neanche un deputato, perché il nostro collegio era insieme con Vittorio Veneto.
Ah, addirittura, quindi
sì.
Nessuna perequazione rispetto alla questione demografica, quindi
no,
per un'area montana significherebbe, se mescolata come collegio elettorale con aree ben più popolose, non avere rappresentanza in sostanza neanche al centro, oltre ad avere meno poteri in periferia.
Certo, certo. In una terra periferica, ma comunque problematica e anche piena di opportunità e di risorse, non avere nessuna rappresentanza al centro, cioè noi passiamo da 2 deputati e 2 senatori, passavamo a forse uno o forse nessuno. In più, senza organi elettivi della provincia, in sostanza era l'annientamento della nostra comunità.
Tra l'altro apro una parentesi, perché comunque io mi ricordo che queste cose non è che non siano state fatte notare fin dai tempi del ministro Delrio nel governo Letta, allo stesso primo ministro e successivamente ad altri, quindi la situazione è che ai governi fondamentalmente non gliene potesse fregare di meno di questi effetti collaterali delle loro splendide riforme, diciamo.
Ma perché avevano un'impostazione che era completamente ideologica. Io ho parlato anche con il ministro Delrio, la riforma Delrio si basava sul trasferire ogni risorsa e competenza alle aree metropolitane. partendo dall'assunto che solo queste fossero in grado di generare benessere economico e innovazione.
È un caso che ci fossero, diciamo, dei sindaci però dietro a questo disegno, come
perché
se fosse in atto un'idea di accentramento comunale?
Sì, questo il disegno nasce all'interno dell'ANCI, dell'Associazione dei Comuni Italiani, e particolarmente nella parte dei grandi comuni, delle grandi aree urbane. Secondo me nasce anche come risposta alle difficoltà delle aree urbane, che in un periodo di crisi sono difficilmente gestibili e hanno costi molto, molto alti. Per cui si cerca in questa fase, al posto di rispondere con una, diciamo, una valorizzazione dei territori, che è poi la caratteristica italiana specifica, la diversità e la valorizzazione dei territori è quella, si risponde con l'accentramento verso le aree urbane di ogni risorsa. Invece secondo me l'uscita dalla crisi, da questo stato di malessere che c'è nel paese, sta proprio nella valorizzazione dei territori, ma a Trento e Bolzano lo dimostrano chiaramente che si può fare innovazione e competitività anche in periferia, non è affatto vero che lo fanno solo il centro e nelle aree urbane.
Certo.
Ma è proprio la premessa metodologica completamente sbagliata.
E in questo disegno, diciamo, che comunque vedeva messi al centro i comuni, si rischiava appunto di perdere di vista la necessità di coordinare le politiche sulle aree vaste e omogenee, e qui torniamo alla questione di Belluno, quindi a che cosa ora voi, diciamo, vi aspettate nell'evoluzione dopo il referendum e anche sul futuro di questa legge del Rio, che ha appunto svuotato le province, le ha rese enti non più eletti direttamente dai cittadini. Ora voi che cosa vi aspettate? Tra l'altro a Belluno, come in altre province, si deve rinnovare il consiglio.
Domani si rinnova con voto ponderale, tra parentesi, per cui i consiglieri comunali dei piccoli comuni, che sono soprattutto nelle aree alte, nelle aree alte, le aree più disagiate, pesano pochissimo rispetto a un consigliere comunale di Feltre o di Belluno, per dire. La legge è stata costruita proprio in maniera tale per dare rappresentatività alle aree abitate e non a quelle che ne hanno più bisogno poi di essere in fondo rappresentate e interpretate.
Al di là di questo passaggio, diciamo, sulle province così come sono state ridotte ora, voi che cosa vi aspettate per i prossimi mesi? Pensate che sia possibile qualche novità nell'ambito di questa legislatura, o comunque ora resterà tutto congelato e si va alla prossima?
No, può darsi che sia una novità, nel senso che la legge del Rio ha introdotto un problema, che l'abbiamo visto, ne abbiamo parlato anche prima, nel senso che la forzatura che è stata fatta anticipando con la legge la riforma costituzionale crea una falla nel sistema.
Certo.
Che se non si chiude subito, cioè se non c'è un pronunciamento della legge della Corte Costituzionale che decreta, che dichiara la legge del Rio come incostituzionale, può diventare il precedente per fare operazioni simili anche in futuro. Per dire, uno potrebbe distruggere un'autonomia speciale, svuotandola di funzione di rappresentatività in attesa di una futura riforma costituzionale. E questo è un bruttissimo esempio e secondo noi va assolutamente cancellato, ribadendo la necessità che le riforme costituzionali, che possono essere anche doverose e necessarie, devono essere fatte prima delle leggi ordinarie. Per cui credo che ci sia anche l'interesse in qualche modo a chiudere questa falla, che potrebbe essere usata per dire anche contro le autonomie speciali, per fare un esempio.
Quindi chiuderla significherebbe?
E chiuderla significherebbe in qualche modo abolire la del Rio, far tornare le province come enti elettivi, essendo adesso parte dell'ordinamento dello Stato dovrebbero essere elettive, e ridare rappresentatività a questi territori e di seguito anche risorse. Noi però proponiamo una soluzione, come l'abbiamo tentato di fare anche nell'accordo elettorale fatto con il governo nel 2015, con le elezioni regionali, e proponiamo intanto una soluzione per le aree interamente montane, le province interamente montane.
Che sarebbero?
Belluno, Sondrio e Verbania, che sono tra le 6 province interamente montane italiane, che sono la Val d'Aosta, noi ne abbiamo 3 che sono già a posto, che hanno forme di autonomia speciale, che sono la Val d'Aosta, Trento e Bolzano. E ne abbiamo altre 3, soprattutto 2, Sondrio e Belluno, che sono interamente montane confinanti con Stato estero, e questo è stato riconosciuto anche nella legge del Rio, questa particolarità, che hanno bisogno di una forma apposita di trattamento, di speciali condizioni di autonomia. Adesso noi da gennaio rilanceremo subito un progetto comune a queste tre province interamente montane per cercare subito un riconoscimento legislativo.
E qui c'è anche una forza, diciamo, della rappresentanza che porta avanti un disegno di questo tipo, o c'è il rischio che in realtà poi a Roma non ci sia una convergenza?
La partita è in mano al sottosegretario Gianclaudio Bressa, che tra parentesi è bellunese ma eletto a Bolzano.
Sì.
Lui fino adesso non ha dimostrato, diciamo, nessuna sensibilità verso le altre aree montane che stanno vicino alle autonomie speciali, e, diciamo, cercando in qualche maniera di conservare la situazione attuale. Io l'ho definita una politica reazionaria in qualche modo, congela lo status quo e non riesce però a immaginare un avanzamento di queste aree alpine, che sono aree importantissime e speciali perché tutte all'interno della Convenzione delle Alpi, per cui con una forma di protezione internazionale molto, molto forte. Io spero che ci sia un cambiamento rapido nel governo e una determinazione a risolvere i problemi di queste aree interamente montane, che sono sotto gli occhi di tutti e sono stati posti all'attenzione nazionale ormai da anni e anni. Sono anni che si parla del problema di Belluno e del problema di Sondrio.
Certo, appunto.
Adesso si tratta di trovare una soluzione avvicinandole in qualche maniera, dandogli gli strumenti per uno sviluppo simile a quello delle aree contermini, che sono di riferimento, che sono naturalmente quelle di Trento e Bolzano.
E che per voi quindi questo innanzitutto passa attraverso il ripristino della provincia così come era prima, quantomeno? Tanto
ma quantomeno, noi non siamo affezionati alle province in quanto tale.
No, certo, però dal punto di vista pratico.
In alcune aree del paese serve un ente di rappresentanza.
Però ora per fare intanto qualcosa di rapido.
Sì, per ripristino della provincia elettiva.
Quella.
La cosa fondamentale è l'attività, cioè la rappresentanza diretta del popolo.
Cioè, certo.
La regola della democrazia è questa. Mm-hmm.
Qui però c'erano stati, diciamo, vari pronunciamenti anche di esponenti locali vicini poi al governo precedente, al governo Renzi, che avevano invece difeso la legge del Rio, la riforma, dicendo che comunque per le zone montane come Belluno c'era la possibilità all'interno di quella cornice di conquistare spazi di autogoverno, eccetera, eccetera.
Ma gli spazi di autogoverno non funzionano se non c'è la rappresentanza, questo ci siamo accorti subito. Un ente di secondo grado è un ente che non ha forza,
certo,
politica amministrativa, non ha forza propulsiva,
certo,
non funziona. Bisogna avere la rappresentanza di primo grado e lì costruire un percorso di autonomia. In provincia di Belluno, tra parentesi, le risorse ci sono tutte, non è che bisogna trasferire risorse a parte dello Stato, basta trattenere parte delle risorse che vengono prodotte in loco. Tra parentesi, parte della produzione idroelettrica che è molto forte, i canoni idrici.
Cioè, ecco, da questo punto di vista, visto che c'è di mezzo invece il rapporto con la regione, come funzionano ora le cose? Perché i canoni idrici, la gestione del demanio idrico e tutta un'altra serie di competenze importanti erano previste come da trasferire dalla regione alla provincia o all'ente di area vasta bellunese, no? Già da tempo. Lì è successo qualcosa o è tutto fermo?
Ma è questo averci tolto sovranità in qualche modo e aver applicato i forti tagli da parte dello Stato ci ha consegnato in qualche modo nelle mani della regione.
Mm-hmm. Quindi non è più andata avanti questa autonomia su scala
regionale? No, non è più andata avanti, si è bloccata anche la legge attuativa dello Statuto Veneto. Lo Statuto Veneto ci riconosce una particolare forma di autonomia, è stata fatta una legge attuativa, ma tutto si è fermato. Perché? Perché il crollo dei trasferimenti da parte dello Stato ha costretto la regione a mettere risorse anche solo per pagare gli stipendi, per dire, di parte dei dipendenti provinciali.
Certo.
Per cui le risorse per attuare lo Statuto d'autonomia non ci sono più state. Per dire, la provincia di Belluno non è in grado adesso di fare un bilancio. La manutenzione delle strade, il rapporto con Veneto Strade viene fatto in dodicesimi. Qui tutti fanno gli scongiuri che non nevichi, perché se fanno i nevicati,
certo,
eccezionali non ci sono i soldi.
Non ci sono le risorse per...
Sì. Tutto questo in una provincia che ha un distretto industriale non di poco conto, 800 milioni di euro di residuo fiscale e che produce energia idroelettrica per oltre un miliardo di euro all'anno, per cui non stiamo parlando di un territorio che non contribuisce.
E ora dove vanno questi soldi?
I soldi vanno allo Stato, completamente allo Stato. Lo Stato e sul territorio non torna nulla. I tagli alla provincia sono serviti a rimpinguare le casse statali. nel tentativo di risolvere il problema del deficit dello Stato, come se fossero le province a causarlo. Invece ormai si è visto che non sono certo le province la causa certo. Dei mali dello Stato italiano, insomma.
E quindi diciamo che in questa situazione è un po' tutto fermo e tra l'altro, se non ricordo male, comunque nei prossimi mesi dovrebbe essere nota la data per il referendum del Veneto sull'autonomia. Sì. In questo contesto voi autonomisti bellunesi come vi collocate? Perché la cosa sembra un po' contraddittoria, no? L'intero Veneto che chiede l'autonomia mentre... come se fosse tutto uguale e non ci fosse invece una situazione differenziata per la zona che ha i disagi, che vive quella alpina, e, certo. E in questa specie di omologazione autonomistica voi come vi trovate?
Ma c'è una scelta di fondo, noi non possiamo dire di no all'autonomia di altri territori, diciamo, nel senso che non possiamo dire di no alle richieste di autonomia del Veneto, che tra parentesi sono anche pienamente giustificate, perché è una regione che contribuisce sostanzialmente insieme alla Lombardia al bilancio nazionale. Per cui a noi questo va bene, noi lo sosterremo questo referendum. Non è certo la soluzione ai nostri problemi.
Cioè voi dite che un Veneto autonomo rischia comunque di non risolvere per niente, perché
no, rischia di non risolvere
sotto le politiche di Venezia e quindi politiche che guardano la pianura e i problemi,
esatto,
diversi da quelli della montagna. Insomma.
Sì, è l'inerzia dello Stato che ci mette in condizione di non avere risposte. Se lo Stato fosse stato pronto a risolvere il problema di Belluno, probabilmente anche i problemi suscitati dal Veneto avrebbero adesso una rilevanza e un impatto diversi. Noi siamo anni che diciamo che una politica solamente reazionaria, cioè di conservazione dello status quo che è uscito dalla Seconda Guerra Mondiale, non ha più senso adesso. Anche le autonomie speciali in area alpina vanno ripensate insieme ai territori contermini.
Certo.
Non possono rimanere un'isola all'interno di un contesto che va in deperimento, non è possibile, questo non ha neanche senso. E in questa fase noi facciamo anche un appello molto forte alle forze politiche del Trentino Alto Adige, che negli ultimi anni in qualche modo hanno trascurato il rapporto con noi e con Belluno. E secondo noi questa scelta è stata una scelta estremamente miope, che rischia di avere anche conseguenze molto, molto gravi poi nella stessa gestione di queste aree alpine.
Ecco, a proposito di questo, allora, prima di arrivare al punto dell'area alpina e della sua, diciamo, possibile integrazione, restando al referendum del Veneto, che scenario vi immaginate dopo questo voto per quanto riguarda sempre il punto di vista di questa, diciamo, minoranza di montagna?
Ma il referendum del Veneto, anche se il quesito è un quesito apparentemente banale, che recita in sostanza: vuoi tu che il Veneto abbia maggiori forme di autonomia? Poi rischia di avere conseguenze anche forti, perché in qualche modo quando si chiede al popolo di pronunciarsi poi bisogna comunque tener conto. E io credo che sia un referendum destinato a mettere in moto nuovamente il processo delle riforme costituzionali in Italia, del riassetto del territorio. Non credo che abbia un esito solamente locale. In questa fase noi avremo bisogno di rilanciare in qualche modo la nostra proposta, avendo dallo Stato centrale ulteriori forme di garanzia e di autonomia per la provincia di Belluno. Io questo penso che sia un interesse primario sia della comunità nazionale sia anche dei nostri confinanti di Trento e Bolzano, che in qualche maniera potrebbero confrontarsi con una realtà a loro più simile e vicina dal punto di vista geografico, dei problemi, della mentalità e delle opportunità di sviluppo.
Confrontarsi in che termini? Voi siete sempre comunque legati al vostro obiettivo, che sta dentro anche il vostro nome, diciamo,
sì,
di movimento, che di comunque creare questa regione con Trento e Bolzano e Belluno?
Sì. Noi siamo convinti che il futuro sia una regione alpina all'interno della Convenzione delle Alpi, che questo sia, come è stato deciso anche dal Parlamento europeo, una macro regione alpina, e che a questo ci si possa arrivare attraverso una serie di obiettivi adesso di collaborazione, diverse forme di collaborazione. È un processo che naturalmente va costruito, ma che bisogna iniziare assolutamente e portare avanti con estrema con estrema coerenza, perché poi i problemi sono gli stessi.
Rispetto a questa vostra, diciamo, visione, a questo vostro obiettivo che comunque portate avanti fin dall'inizio, Trento e Bolzano prima non sembravano proprio prendere in considerazione questa vostra
sì.
visione, poi a forza di avvicinarli, forse anche perché a loro faceva comodo una qualche sponda, sono sembrati interessati e vi hanno in qualche modo anche sostenuto, sia pure sì. più formalmente che nella sostanza, nella vostra sì. lotta politica. E poi però questo ondeggiare, questo andare avanti un po' così, non si capisce bene se, con quali obiettivi ha
certo.
portato invece nella fase più recente, soprattutto dal governo Renzi in poi, che vi bastonava, appunto bastonava, diciamo, nel senso istituzionale, la provincia
certo.
di Belluno, gli amici, alleati, cugini, la solidarietà alpina è andata a farsi friggere, perché
sì.
Hanno non solo votato tutti i provvedimenti che hanno bastonato la provincia, ma anche a livello di riforma costituzionale hanno
certo.
diciamo, sistemato le loro cose, si sono messi al riparo e poi sì. non hanno fatto nulla affinché si tentasse, almeno si tentasse di sollevare la questione
certo.
anche in sede di riforma costituzionale, la questione delle altre aree alpine, quelle che sono in sofferenza di deficit di strumenti di democrazia. Quindi vi hanno sostanzialmente abbandonati. Ora state cercando di ricucire questo dialogo, è possibile, ma soprattutto c'è una consapevolezza nella classe politica di Trento e di Bolzano che questo disegno ha un senso e potrebbe rivelarsi l'unico sensato in un futuro nel quale piano piano si andranno via via indebolendo le ragioni cosiddette storiche di questa autonomia, soprattutto per Trento che di ragioni storiche in fondo non è, diciamo, storiche e etniche non ne
certo.
ha,
certo.
Bolzano è un'altra storia, però Trento dovrebbe forse avere una certa sensibilità per la proposta che arriva da Belluno. Pensate che ci sia in effetti almeno una rielaborazione di questo o non ci sono strategie di questo tipo?
Ma loro secondo me è un percorso obbligato per loro, e prima lo fanno e meglio è, mi sento di dire, perché chiaramente i tempi stanno cambiando. Loro hanno agito con l'ultimo governo, che diciamo il governo Renzi è stato il governo delle autonomie speciali, perché loro in sostanza al Senato lo sostenevano.
Perché avevano diciamo questa situazione molto favorevole
sì,
che al Senato con i loro voti decidevano il destino del governo, quindi è
certo.
stato abbastanza comodo poter trattare in questi termini.
Certo, è molto comodo, però dico che non hanno alzato un dito per Belluno.
Certo, malgrado questa posizione di forza,
sì,
quindi avrebbero probabilmente esatto. potuto giocarsela anche per Belluno.
Esatto. Invece hanno proceduto all'interno della loro bolla, chiamiamola, in qualche modo pensando che niente possa cambiare e che questa posizione di forza duri all'infinito. Secondo me, dico, è una posizione estremamente miope, e bisogna al più presto che loro facciano un ragionamento e capiscono che è il loro interesse strategico.
Ma voi avete più avuto modo di confrontarvi dopo il 4 dicembre, dopo il referendum costituzionale, per il quale appunto l'intero centro-sinistra, quasi come un solo uomo, salvo rarissime eccezioni di Trento e di Bolzano, hanno sostenuto
certo.
le ragioni del sì, quindi quelle governative. Voi dopo questo loro fallimento, per il quale peraltro nessuno sta facendo autocritica, né a Trento né a Bolzano, e voi avete avuto modo di confrontarvi con loro?
Ma noi abbiamo sempre un confronto serrato e diretto con Herbert Hoffmann,
che è l'europarlamentare eletto sì, anche grazie ai voti raccolti a Belluno.
Del Bardo, i 10.000 voti raccolti al Bardo, qui abbiamo avuto un confronto diretto a Bressanone con cui ci sentiamo in continuazione. E devo dire che la sua posizione è anche abbastanza favorevole, pur nella piena consapevolezza della loro autonomia, che è estremamente diversa da Bolzano rispetto a Trento, è molto
certo.
partecipe dei nostri problemi, lui conosce bene il bellunese. Con lui abbiamo parlato anche di questo. Non sentiamo i trentini, che dovrebbero essere in fondo i primi a farsi carico del problema, perché poi, se non sbaglio, a Trento ha prevalso il no rispetto.
C'è stato anche questo problemino per la classe dirigente locale, che è stata sconfessata dagli elettori, ma anche questo è stato, diciamo, metabolizzato come se niente fosse.
Sì, metabolizzare come si sente forse è un conto finché si tratta del bellunese. Non so come si metabolizzi il referendum del Veneto, della prossima primavera o altri sconvolgimenti politici che arriveranno, se non avendo un progetto che guarda al futuro. Non si può guardare semplicemente al passato e credere che tutto continui così. Noi è parecchi anni che lo diciamo, siamo interessati alla loro esperienza, perché chiaramente è un'esperienza positiva di governo della montagna, e crediamo che uno scambio di interessi, una collaborazione profonda sia ineluttabile in qualche modo, che quello sia il segno del destino delle nostre comunità.
Questa è la musica del gruppo Sea Offs, tratta anche in questo caso dal Free Music Archive. La canzone è tratta dall'album See the Blind e si intitola Bullets. E noi stiamo ascoltando qui a Radio Cooperativa, per Voci delle Dolomiti, una conversazione registrata un paio di giorni fa con il vicepresidente del Movimento Belluno Autonoma Regione Dolomiti, Andrea Bona, con il quale abbiamo cercato di descrivere lo scenario che si è aperto per il futuro dell'ente di area vasta in provincia di Belluno e quindi anche per la rivendicazione ormai storica di una forma di autonomia, rivendicazione che non ha trovato ancora risposte concrete da nessuno, né dalla regione, malgrado sia stato legiferato, quindi sia nero su bianco nella legislazione regionale del Veneto, che Belluno dovrebbe avere uno status istituzionale differenziato, avere maggiori competenze e risorse trasferite dalla regione, regione la quale appunto ha preso questo impegno nello statuto regionale e nella legge attuativa, ma non lo ha rispettato, men che meno per quanto riguarda lo Stato centrale, che al di là delle rassicurazioni che erano avvenute dai premier, in particolare da Enrico Letta, che a Belluno, poco prima peraltro di essere cortesemente salutato da Matteo Renzi, aveva riconosciuto la necessità di studiare una forma di autonomia per il territorio dolomitico bellunese, anche per diminuire il gap, il divario fra Belluno e le due province autonome confinanti, Trento e Bolzano, nonché la regione Friuli Venezia Giulia, a sua volta autonoma. Malgrado tutto questo, dallo Stato non è arrivato fondamentalmente nulla, malgrado fra l'altro anche le rassicurazioni da parte di rappresentanti politici locali, provinciali, bellunesi, afferenti all'area di governo, che hanno rassicurato in modo rivelatosi fuorviante i cittadini rispetto alle possibilità, alle prospettive di ottenere questa forma di potere locale necessario e richiesto fortemente da decenni. Sentiamo dunque la seconda parte della conversazione con Andrea Bona del Movimento Bard.
Uno degli ambiti nei quali sembrava fosse possibile appunto aprire questa via di cooperazione, di collaborazione, di conoscenza reciproca fra Belluno, Trento e Bolzano era l'accesso di Belluno nel contesto dell'Euregio, sì. Che è questa realtà, diciamo, transfrontaliera di cooperazione che riguarda il Tirolo, Trento e Bolzano, e alla quale Belluno aveva chiesto di poter partecipare, se non ricordo male, con uno status inizialmente
di osservatore.
Lì c'è,
siamo stati ammessi come status di osservatore, alcuni dei nostri rappresentanti istituzionali della provincia hanno partecipato ai primi incontri. Non c'è stato nessun esito pratico e si vede ancora una difficoltà proprio di rapportarsi. E noi speravamo molto nella presidenza di turno della provincia autonoma di Trento, però non abbiamo avuto neanche da lì segnali.
Ma come funziona? Siete stati invitati? Chi è che viene invitato? I sindaci?
È stato invitato il presidente della provincia, che per noi è un sindaco.
Data lo status non elettivo, appunto.
Sì, un consigliere delegato. Questo fatto di non avere uno status elettivo crea molte difficoltà. Questo ce l'hanno detto chiaramente anche i tirolesi con cui abbiamo parlato, perché praticamente ci considerano un consorzio di comuni alla fine,
certo.
E non un ente con una statura giuridica, chiamiamola. Ecco.
E questo diciamo, indebolisce sul nascere questa partecipazione appena cominciata ai lavori dell'Euregio, che tra l'altro comunque con lo status di osservatore significa anche che non partecipate, Belluno non può partecipare ai vari programmi di scambio.
No, poi per dire, noi non siamo adesso con le situazioni finanziarie dell'ente, non siamo neanche in grado di versare la quota di adesione, per dire.
Quindi Belluno non potrebbe comunque partecipare, ci sono vari programmi di scambio anche per i giovani, scuola,
certo,
sport, eccetera,
certo.
Tutte queste cose non sono al momento possibili in sostanza.
No. Per noi avere una finestra in Europa però è determinante, mm-hmm. È determinante anche insieme a loro, perché con loro abbiamo accesso a tutti i programmi, le notizie, le informazioni.
Ma questo stato di osservatore ora è quindi comunque a tutti gli effetti stato sancito?
È stato sancito con una modifica dello statuto.
Ho capito. Quindi se Belluno dovesse riconquistare uno status, diciamo, di decenza istituzionale a livello di area vasta, con una provincia, con le sue dotazioni finanziarie e l'elettività, potrebbe poi sviluppasse anche questa collaborazione e magari i ragazzi bellunesi partecipare a queste varie forme che
Sì,
riguardano
noi
anche la scuola, la formazione.
sono già 2 anni che delle classi, della prima classe del liceo Lollino di Belluno e quest'anno una classe di un istituto tecnico di Santo Stefano di Cadore sono andate a Bruxelles e hanno visitato il
Ma
Parlamento
questo non è
europeo
l'ambito
con
dell'Eurex.
Dorfman, proprio per
Ah, per
interessamento diretto
interessamento
dell'Europarlamentare.
diretto
Sì,
dell'Europarlamentare,
dell'Europarlamentare
ecco.
Dorfman hanno
Mentre nell'ambito
visitato.
dell'Euregio non c'è nulla al momento
No, no,
perché
no.
c'è questo problema
No,
che.
non c'è nulla e sarebbe per noi molto importante avere una rappresentanza perché essere nell'Euregio ci consentirebbe di avere una nostra piccola rappresentanza in collaborazione con loro vicino alla sede della Commissione a Bruxelles. Questo sarebbe
Certo.
fondamentale anche per tutti i
Certo.
programmi di finanziamento, l'accesso ai fondi, le politiche della montagna. Per noi avere rapporti
Comunque,
con Dorfman ci apre una finestra verso l'Europa.
certo.
Che altrimenti lui è il primo europarlamentare eletto in provincia di Belluno che torna sistematicamente circa una volta al mese qui, sta una giornata e gira il territorio. Non si era
Certo.
mai verificata una cosa del genere.
E questo comunque favorisce, diciamo, quantomeno l'apertura di una serie di canali anche di conoscenza, di opportunità che possono
Soprattutto,
esserci per il
sì.
territorio, immagino.
Soprattutto di conoscenza, di proprio anche una questione culturale proprio. Di
Certo.
avere un rapporto diretto con i meccanismi decisionali europei che a noi erano completamente esclusi
Certo.
fino ad ora. E certi
Significa
fondi
che la
europei.
rappresentanza europea della Regione Veneto non ha fornito
No,
strumenti in questi decenni
no,
al territorio
no,
di montagna di
no, ci
Belluno.
sono intere forme di finanziamento di fondi europei che noi non abbiamo mai utilizzato per dire proprio.
Cioè, nel senso che non sono mai arrivati a Belluno?
Non sono mai arrivati a Belluno, beh, abbiamo difficoltà anche sul PSR, i fondi per l'agricoltura, il resto perché la particolarità del territorio costringe, bisogna avere misure tagliate direttamente sul territorio.
Di montagna.
Per dire, adesso c'è stato un contrasto sui fondi per le strade agro-silvopastorali, che per noi sono fondamentali, perché hanno previsto delle regole del raggio di curvatura della larghezza delle strade che non si applicano alla montagna. Per cui noi restiamo fuori dai bandi proprio per una questione anche tecnica in qualche modo, che denota
Certo.
però sempre una mancanza di sensibilità verso territori che sono territori speciali. Se io dico che devo fare una strada larga, una certa larghezza e in montagna non la posso fare, perdo finanziamento.
Certo.
Perdere finanziamento significa che non posso tagliare i boschi, che non posso tenere aperte le strade, per cui fare le manutenzioni, questi sono problemi, per noi sono problemi seri.
Ma comunque sia, voi vedete comunque una nuova situazione dopo il referendum e con il quadro politico nazionale che c'è adesso più favorevole a qualche sviluppo positivo in sostanza.
Ma dovrà per forza esserci. E diciamo che adesso, da quanto riusciamo a capire, il nuovo governo è in una fase di transizione. Io non credo che sarà semplicemente un governo elettorale, che si limiterà a fare la legge e andare subito al voto. Probabilmente nei prossimi mesi vedremo se il governo dura fino alla fine della legislatura. Se dura fino alla fine della legislatura, credo ci sia la possibilità per fare anche qualcosa con questo governo. Comunque la nostra intenzione è quella di fare subito una proposta per le 3 province interamente montane.
Una proposta quindi di
Una
status.
proposta di soluzione, soluzione intanto legislativa e poi costituzionale in qualche modo.
E c'è qualcuno che se ne faccia carico a Roma? Avete qualche parlamentare di riferimento?
Sì, non dobbiamo dimenticare che è stata presentata una proposta di legge. In seguito all'accordo per le regionali del 2015 e questa proposta di legge che è stata bloccata dallo stesso relatore del PD e bloccata dal precedente governo è ancora lì sul tavolo però. È stata sottoscritta da Roger De Minick, da Lorenzo Dellai,
Certo.
da Freider e ha il consenso diciamo, delle forze autonomiste anche del Partito Democratico e si è lì sul tavolo. E noi aspettiamo se qualcuno ha il coraggio di riprenderla in mano e portarla fino in fondo.
Certo. Quindi insomma vedremo. nei prossimi mesi si capirà qual è la tendenza.
Sì, i prossimi mesi sono cruciali. Nel frattempo però bisogna ricordarsi che la situazione nella provincia di Belluno è totalmente insostenibile, perché una provincia alpina che non ha i soldi per spazzare le strade dalla neve, no?
Certo. E lì,
non è chiaramente una situazione.
E lì bisogna fare qualcosa ben prima di qualunque novità legislativa.
Sì,
diciamo.
Sì.
E chi è che deve intervenire? Lo Stato? La
Ma deve intervenire direttamente lo Stato, che ha operato i tagli.
Certo.
La provincia di Belluno aveva già un bilancio riciclato prima dell'attuale crisi, dell'attuale riforma, e da questo provvedere a tagliarlo è privo di senso, insomma.
Certo.
Qui i costi di abitare in montagna ci sono e vanno sostenuti, non c'è niente da fare, sono comprimibili fino a un certo punto, poi basta, perché è chiaro che vivere qui costa più che vivere da altre parti, però d'altro canto anche qui si produce reddito e poi è una delle zone più pregevoli del paese, diciamo, dal punto di vista ambientale, antropologico. Non dimentichiamo che parliamo della maggior quota delle Dolomiti UNESCO, quasi il 60% delle Dolomiti UNESCO, insomma.
Certo.
Importanza anche di livello europeo. Il trattamento che subisce Belluno io credo sia una vergogna per lo stesso Stato italiano, non più rimandabile a questo punto qua.
Vedremo se ci sarà questa sensibilità nel legislatore e nel potere esecutivo, almeno per quanto riguarda rispondere alle emergenze finanziarie. Nel frattempo i problemi mi sembra che stanno continuando, anche quello dello spopolamento di molte vallate, credo, no? Dal punto di vista demografico c'è un problema.
Quello è il problema maggiore, lo spopolamento delle zone in quota è il problema maggiore. Tutta la provincia soffre di spopolamento, anche perché abbiamo un'emigrazione estremamente limitata, tra parentesi, no? Contenuta in qualche modo. E le zone sono nella parte alta della provincia, fortissimi fenomeni di spopolamento. E quando le comunità scendono sotto un certo livello, poi non hanno più la forza di riprendersi, perché non solo è spopolata, ma è anche popolata per la maggior parte di anziani. Questo è un dramma assolutamente, perdiamo quasi 1.000 residenti all'anno su meno di 200.000.
Certo.
Questi dati sono tragici e per invertire questi bisogna avere un respiro politico che sia ventennale di risorse e di impegno.
Senti, dal punto di vista invece dell'architettura industriale, e quindi
sì,
parliamo della parte ormai più che altro bassa della provincia, visto che in Cadore mi sembra, vabbè, c'è la Luxottica in Agordino.
Sì.
Ecco, la situazione qual è?
Ma l'architettura industriale regge e ci ha salvato fino adesso. Questa cosa che è stata creata dopo il disastro del Vajont, in qualche maniera come forma di compensazione,
certo,
è quella che ha consentito che la nostra montagna restasse abitata. Abbiamo alcune aziende di eccellenza che continuano ad andare a produrre reddito e produrre occupazione sul territorio, e non è solo la Luxottica, ce ne sono altre.
Certo.
Per cui c'è una cultura industriale ormai profonda, che però andrebbe aiutata, nel senso che non avere gli altri pilastri dell'agricoltura e del turismo insieme non ci consente poi di rendere la montagna abitata, di coltivare il territorio, di tenere la gente a vivere in quota. Proprio mancano questi altri due pilastri. L'impegno di un ente provinciale rinnovato dovrebbe essere quello, turismo legato all'agricoltura, legato al territorio, alla sostenibilità, all'ambiente. E salvando il più possibile un tessuto industriale che comunque è rilevante, perché da noi più della metà degli occupati sono in industria.
È questo che differenzia Belluno però da Trento e Bolzano, e che
sì,
forse rende anche un po' più complicato quel dialogo di cui si parlava, oppure no? Oppure sarebbe un'integrazione ottimale una regione?
Ma sarebbe anche un'opportunità, perché abbiamo un'industria avanzata che non è da trascurare, delle competenze che effettivamente nelle altre due province non esistono, che sono il frutto di una tragedia e anche di una forzatura, di una violenza in qualche modo.
Certo, perché dopo il Vajont ci fu questa sorta di industrializzazione forzosa, in pratica.
Forzosa. Mm. Però queste industrie che adesso che vivono di risorse proprie, perché i fondi del Vajont sono finiti ormai da diversi anni, hanno dimostrato anche che di avere vitalità e capacità di produrre innovazione e reddito.
Certo.
In montagna, in condizioni estremamente felici, difficili. E questo viene anche, diciamo, in qualche modo dalla capacità lavorativa, dalla disciplina in qualche modo stessa dei bellunesi, che si sono trasformati in ottimi operai. Questo bisogna anche dire la verità. Però non è sufficiente questo. Se non ci sono uno sviluppo turistico, uno sviluppo legato a uno sviluppo dell'agricoltura e dell'ambiente, non si può, perché l'intero territorio è soggetto a un fenomeno di abbandono che è velocissimo e profondo, per cui con dissesti idrogeologici, con altri problemi di manutenzione proprio.
Bene, allora, cioè bene, situazione preoccupante, vediamo se effettivamente nei prossimi mesi ci sarà qualche intervento intanto per tamponare l'emergenza e soprattutto se qualcuno si farà carico di tracciare a livello istituzionale, quindi negli ambiti legislativi, un percorso che risponda a questa esigenza di strumenti di autogoverno che voi da tempo portate avanti, non ancora ascoltati nei luoghi del potere centrale, diciamo.
Sì, è un fenomeno, è un processo anche di autocoscienza dei bellunesi, anche dei singoli cittadini, delle singole persone e anche dei propri rappresentanti, perché nell'ultimo incontro che abbiamo avuto a Roma, tra parentesi, con Lorenzo Guerini, vice segretario del Partito Democratico, chiedendo il rispetto del patto che non era costato sangue durante le
un patto che era quello famoso alle regionali, per cui voi avevate sostenuto la candidata del PD, Alessandra Moretti, in cambio della restituzione dell'elettività della provincia, un impegno preso dalla segreteria nazionale del PD.
Esatto, e che era stato approvato direttamente dal vice segretario, è stato sottoposto direttamente a Renzi.
E trasformato in una legge depositata in Parlamento, ma
depositata in Parlamento. E che appunto noi avevamo chiesto le più alte garanzie e che è stato disatteso, che noi aveva costato sangue, perché ci siamo impegnati in una battaglia che non era propriamente la nostra battaglia, che era chiaramente anche perdente rispetto al candidato della Lega Nord. E non si può andare a questi tavoli dicendo che tutto va bene, madama la marchesa, perché la Luxottica produce utili e perché funziona bene. E la Luxottica è un'importante risorsa del territorio, guai se non ci fosse, ma non esaurisce tutto il bellunese, soprattutto il contesto sociale, culturale, economico. Bisogna avere il coraggio di portare ai tavoli di Roma i problemi del territorio e di affrontarli e di risolverli. Non basta nascondersi dietro un dito, tra parentesi.
E con gli altri, con i partiti, diciamo, riuscite a dialogare su questo ora?
Ma noi riusciamo a dialogare. Adesso è un periodo molto, molto, abbiamo avuto un ottimo dialogo per quanto riguarda il referendum, con quasi tutti quelli del
no, però
schierati per il no, e è stato un momento, secondo me, importante questo. C'è sempre una chiusura, un arroccamento da parte del Partito Democratico, che più vede il fallimento di queste politiche centraliste di taglio delle autonomie locali e più si chiude a riccio in qualche modo verso il territorio.
Quindi lì non siete ancora riusciti ad avviare, a trovare
un dialogo? No, è difficilissimo con loro avere un dialogo in questo problema, perché al posto di vedere il fallimento delle loro politiche specifiche, danno la colpa a fattori esterni non ben precisati, insomma. Siamo in una cosa, ancora in una fase infantile per certi versi.
Siamo arrivati così alla conclusione di Voci dalle Dolomiti anche questo martedì 10 gennaio 2017 qui a Radio Cooperativa. Abbiamo parlato questa settimana degli scenari che si aprono per l'ente di area vasta, per la provincia di Belluno, dopo il no al referendum costituzionale che ha fermato la riforma voluta dal governo Renzi, la quale fra le altre cose prevedeva la cancellazione definitiva delle province ordinarie dalla Costituzione. Ora invece, con la permanenza di questo ente territoriale, si aprono una serie di interrogativi, il primo dei quali riguarda la elettività dell'ente, che ora è affidato a una votazione indiretta che concerne fondamentalmente, sia per quanto riguarda l'elettorato attivo sia passivo, i consiglieri comunali e i sindaci. A gran voce da più parti si chiede ora il ritorno alla elezione diretta, quindi alla possibilità per tutti i cittadini di eleggere i loro rappresentanti nell'ente di area vasta. Sono prevedibili anche altre modifiche. La stessa legge Delrio, che aveva depotenziato o ripensato le province in favore dei comuni, potrebbe essere messa in discussione. Tutto dipenderà dall'evoluzione anche politica di questi prossimi mesi così delicati. E nel frattempo a Belluno continua la mobilitazione per chiedere una forma di autonomia, di autogoverno. Noi ne abbiamo parlato sia con il costituzionalista Daniele Trabucco, sia con il vicepresidente del movimento Bard, Andrea Bona. Nelle prossime settimane ascolteremo anche altre voci per farci un'idea di quale sia il panorama che si sta andando creando, l'evoluzione della situazione in provincia di Belluno rispetto alla situazione dell'ente di area vasta. Sentiremo anche altri amministratori e chi dunque sul campo si sta occupando in questo momento della situazione del potere locale. Per questa settimana è tutto, da parte mia Zenone Sovilla, grazie dell'ascolto. Vi ricordo che per scrivere a questa rubrica c'è l'indirizzo email radio@bellunopop.it, che i podcast sono reperibili a bellunopop.it per l'appunto e al sito di Radio Cooperativa, che c'è una pagina Facebook di Voci dalle Dolomiti, se volete anche contattare quindi attraverso questo canale la rubrica lo potete fare, anche per suggerire tematiche da trattare il martedì in questa trasmissione di Radio Cooperativa, che se vorrete ritroverete dunque fra una settimana. A voi tutti buona serata.
Belluno Pop. I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the night time for your stars, you don't have to look so far.
Voci dalle Dolomiti.
Watering the family tree, ever after happily, if the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.
We already are, you and me, psychically, in tune to thee.
Voci, voci, voci dalle Dolomiti.
Stars, we already are, you and me, psychically, in tune to thee.
Sometimes we fight like cats and dogs, but here we are giving it our all. So many years in the making, but then forsaking and forgetting. Even for a moment, I am not betting on our demise. See the future in your eyes. I see the present's ironic surprise. When you go counter and I clockwise. Through the world painting all the lies. We will grow a garden every time. And if I harden, will you remind me of the softness I had in my prime? And if I seek, will you help me find? And when I freak, won't you be kind? Know there's sometimes demons in my mind. What can I say? It's hard beyond an interdimensional ride.
I'm the Venus for your Mars. I'm the healing for your scars. I'm the nighttime for your stars. You don't have to look so far. Watering the family tree. Falls to the sea, in your arms is where I'll be.
We already are, you and me, psychically, in tune to thee. Stars, we already are, you and me, psychically, in tune to thee.
You might as well get used to this, death to us part, here healthy or sick. I got eternity to wait, and I know I'm choosing my own fate. And even if I was burned at the stake, I would reincarnate like a yogi and a lotus. From the moment we are exploded, I didn't walk to you, I floated. When empty, you helped me get reloaded.
I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the nighttime for your stars. You don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.
We already are, you and me, psychically, in tune to thee. Stars, we already are, you and me, psychically, in tune to thee.
Stars. I'm
psychically in tune to the stars. We already are, you and me, psychically in tune to the stars.